magari possiamo leggere magari qualche altro testo per dare idea, perché sennò rimangono nomi, no?
Questi
poeti che abbiamo citato, perché anche questo fa capire quanto può essere settoriale la poesia, no? Che chi non c'è dentro non conosce, quindi poi si dice sempre che ci si parla sopra le teste, no? Per esempio abbiamo citato Pusterla, allora leggo la prima poesia di Pusterla che trovo qui, che è quella antologizzata, che è solo un esempio.
Sì, libro, non è neanche delle più belle.
Allora, questo libro di Paolo è un libro, è un percorso di lettura, come dice Giuseppe, sottotitolo, quindi almeno come l'ho detto io, non si propone, no, di dire ecco questi sono i nomi.
No.
Argemal di fatto un libro, per esempio io avevo recensito di Pusterla, non è il suo migliore.
Non è il suo migliore, no. Sono d'accordo.
Perché Pusterla è un poeta svizzero, che forse non è svizzero di origine, comunque è naturalizzato, non mi ricordo se è svizzero di origine, che ha scritto libri molto importanti e si inserisce insomma in questo campo dello stile semplice, quindi è una poesia che tende a recuperare la lezione del Novecento, ma più semplificata, no? Quindi senza quella durezza, quella complicazione. Per esempio anche il primo montaggio. Allora, la poesia si chiama Prove generali del silenzio. Spegnere tutto, sprangare, eventualmente le finestre, i cuori, respirare con calma, ascoltando i rumori che filtrano dai vetri, dai muri, dai ricordi. Rumori senza suono, voci silenti, autunni che strapiombano. Eppure no, lo sai, anche questo è un lusso, facile e prematuro, un'avarizia. Là fuori, ancora, là fuori, dentro l'imperfezione dell'effimero, il radioso contraddirsi dei giorni e i desideri. Dentro il flusso, la gioia e la mestizia. Ecco, questo è Pusterla, non il migliore, ma fa capire che tipo di lavoro fa, no? Quindi ossimero, la gioia, la mestizia, questa specie di slancio esistenziale, no? A partecipare nella vita nonostante la rovina, ecco, no? La rovina del tempo, gli autunni che strapiombano e una difficoltà che in qualche modo ha origine sia nella natura che nella società. Ecco, io avevo intitolato la recensione di questo libro Anguille dappertutto, faccio un po' di città perché con riferimento all'anguilla di Montale, che è abbastanza nota, perché Pusterla ripropone la situazione, il valore, no, l'ideologia, cioè il contenuto che abbiamo nell'anguilla di Montale, no? Questo non è di per sé un male, perché questa idea, no, della speranza che quando tutto pare insomma distruggersi, rimane e resiste nonostante tutto. Ecco, questo è un tema molto frequentato nei libri di Pusterla, e con esiti a volte molto alti, secondo me, altre volte meno in questo caso, ma dà un'idea buona di che tipo di lavoro fa questo poeta. Poi leggiamo un'altra da Umberto Fiori, magari quella che sempre trovo in questo libro. Dalla Bella Vista, un libro del 2002, un libro in cui Fiori, diciamo così, fa una svolta nel suo percorso poetico. Prima faceva una poesia molto oggettiva, no? Apparentemente senza io, dove lui si aggirava con un paesaggio urbano tipizzato, tipico, in mezzo a queste case, nel traffico, gli scavi, no? In qualche modo uno sforzo della poesia di accogliere, no, le cose più, non solo le cose poetiche dei crepuscolari, no, ma addirittura le cose, diciamo, sì, le cose poetiche, ma senza la carica provocatoria. Invece in questo libro lui diciamo, ritorna dei moduli lirici più tradizionali, quindi si parla di un soggetto, no, che è al centro di una vicenda, specialmente in un poemetto iniziale, ma anche in altri testi, come per esempio questi. Dai finestrini dell'autocorriera, ferma in coda sul ponte, una mattina abbiamo visto il ritardo mangiarsi il mondo. Abbiamo visto tutto il tempo che c'era. Le nostre teste hanno smesso di dondolare. ai nostri quattro pensieri gonfi di sonno è arrivato da sotto, tra campi e case, un cigolio di cingoli. Sul fondo dello sterro che si apriva, nei nostri sogni, come una mano, abbiamo visto il nero di un macigno che non passava. Due pale meccaniche abbiamo visto, come i cigni in un lago, tuffare il collo a turno sotto quel sasso. Ecco, insomma, questa poesia rende bene, no, questa, la centralità, no, dell'atto, dello sguardo, no, che c'è in tutto, in tutta la produzione di Fiori, e anche, per esempio, la sua, il suo talento, per la similitudine, certo, che lui pratica anche consapevolmente, no? Contro, cioè contro, insomma, in qualche modo, come alternativa, no? Al linguaggio metaforico sicuramente più praticato nella tradizione.
No, ma mi verrebbe da dire, proprio riallacciandomi a questo, che c'è una tradizione, scusatemi, se vi rompo, intervengo a gamba tesa, però c'è una tradizione che spesso viene dimenticata, che è quella della poesia in prosa. Poesia in prosa che è stata clamorosamente rilanciata negli ultimi tempi, attraverso quella cosa leggermente mostruosa che chiamiamo prosa in prosa, però, non dimentichiamocelo, perché c'è una lunghissima, anche qui, tradizione che comincia con Baudelaire e va avanti, che è quella della, appunto, poesia scritta in forma di prosa. Vi leggo un paio di testi, e la cosa straordinaria è proprio il rifiuto della metafora e il rifiuto, anche se vogliamo, proprio della similitudine, cioè questa orizzontalità totale della poesia che si nega ogni tipo di sublimazione, e questo è molto importante. Mi ha sempre colpito che questo signore, che si chiama Tiziano Rossi, che adesso ha una certa età, 63 anni se non sbaglio, comincia una svolta dopo una buona, ottima, persino carriera di poeta in versi, una svolta verso la prosa. E credo che la prima poesia in prosa che scrive è questa terrificante, sono pochissime righe, fanno venire i brividi, e ci dicono alcune cose della poesia in prosa di oggi che diventa prosa in prosa. Paradossalmente leggere una prosa è più difficile. Il neonato gettato in un cassonetto di via Z ha cercato istintivamente di poppare da una bottiglia che per caso gli stava accanto, ma questa non conservava neppure una goccia di latte o era destinata a tutt'altro prodotto. Capite che è tosto. Cioè, e vi leggo uno dei maestri della prosa in prosa, che è invece Andrea Inglese, da il famoso Prosa in prosa del 2009, uno dei prati, che è una specie di prosa programmatica legata all'idea che la poesia si può ridurre soltanto a segni neri, a incisioni, quindi parole vuote in qualche misura, che sono lì sulla pagina e non significano più. Però lui ci mette anche un ritmo che spero di farvi percepire. Andrea lo legge benissimo, ma insomma io mi sostituisco a lui. Succede prima o poi di avvicinarsi al prato, non direttamente come se uno ci camminasse sopra o in mezzo, ma per una mediazione di cui è responsabile una persona, un individuo incontrato per caso più vecchio di te, che finisce con l'invitarti a casa sua e non te ne parla subito, ma tu alla fine lo capisci mentre ti rovescia un po' di vino nel bicchiere e lui dipinge i prati. E ovunque, per l'appartamento, poggiano su tavoli, comodi, librerie, contro pareti ed armadi, piccole tele, a volte solo carte, neppure colorate, ma attraversate da tratti di china. Sono prati neri, nervosi, come una tempesta di aghi, senza nient'altro che appaia, rischiari, interrompa il firmicolio dei tratti. Il prato è quindi concepibile nel suo isolamento come una cosa evidente, solitaria, apparentemente semplice, ma che può cominciare a sfuggire a chi lo dipinga o disegni più di una volta, come angustiato, e ci ritorni poi a completare il lavoro, o almeno così lui pensa all'inizio, ma dopo il lavoro non si completa, si apre un disordine ansioso, il prato rimane ancora e sempre da fare, alcuni tratti non sono mai quelli elementari, semplici, sono di nuovo forzature, testarde forzature, segnali di Prato, non prati buone, non parti buone di Prato. Quindi questa specie di gioco un po' tautologico sotto l'immagine del, intorno all'immagine del Prato, che produce soltanto immagini di Prato. Quindi insomma un gioco anche metaletterario di un qualche interesse, che però è importante, ecco, anche capire queste esperienze, è vero, molto concettuali, molto intellettualizzate, però è importante, ecco, dobbiamo confrontarci con queste cose. Possono fare paura, questa idea installativa della poesia può farci paura, può metterci a disagio, ma oggi anche lì si gioca il presente.
Sì, insomma, adesso queste...
Una domanda, breve anche.
Sì, allora...
Abbiamo tempo?
Non so esattamente, c'è poco tempo, però...
No, passiamo al pubblico.
Non so se il pubblico ha qualche domanda... Adesso abbiamo, insomma, attraverso queste letture, ovviamente la cosiddetta terza linea della performance, non possiamo di certo esemplificarla. Se qualcuno dal pubblico ha delle domande, degli interventi,
potete passare il microfono. Non so, come preferisci?
Parlo con voce, dai.
Sì,
dai. Allora, io permetto che mi approccio da appassionato di poesia, non da studioso, però... In tutta questa, diciamo, cavalcata di poesia, soprattutto nella parte della performance, volevo chiedere il parere del professor Giovannetti su casi come ad esempio Mariangela Gualtieri, che ha, diciamo, parla proprio di questa comunità d'ascolto che, insomma, mette in alto il bisogno della, diciamo, dell'ascolto, della performance. E poi un'altra domanda, io anni fa studiai un po' di letteratura spagnola e mi è venuto alla mente il caso dei Novísimos degli anni 70 di Castellet, che provò a teorizzare tutta questa diciamo, questo gruppo di nove poeti, se non sbaglio, spagnoli. Ecco, perché in Italia questo ad esempio è stato più difficile farlo? Non so, io non ho letto ancora il suo libro, magari lei ha provato. Perché c'è questa, diciamo, questa nebulosa un po' più distinta insomma, di classificazioni, ecco.
Sì, allora, il caso Gualtieri è un caso molto molto interessante, però ha anche detto una cosa molto disprezzato da parecchi addetti ai lavori. La si accusa di essere troppo facile, troppo commerciale, quando invece probabilmente sfrutta una possibilità vivissima della poesia, appunto della performance, ma anche in chiave teatrale, quindi in chiave interessantissima dal mio punto di vista. C'è anche il nome della Rosario Russo, che fa operazioni paragonabili, anche se più articolate, complesse. No, sono possibilità oggi presenti, si tratta appunto di riuscire a descriverle nel modo giusto senza eccessivi pregiudizi. C'è qualche pregiudizio in circolazione rispetto a un certo tipo di poesia. In generale tutta la poesia che si affida alla performance non ha ancora forse conquistato le sue forme più convincenti. Questa è la mia idea. Cioè, stiamo cercando delle strade nuove, ci sono delle strade nuove, ci sono paradossalmente anche delle nuove metriche, che sì, no? Delle nuove forme ritmiche, però ci si arriva un po' per tentativi. Ecco, quei tentativi sono molto legati, se vogliamo, a una spontaneità, a una vocalità, come dire, non mediata da strumenti tradizionali, ma proprio per questo è interessante, perché forse dobbiamo ancora capirla bene. Ecco, a volte i critici non capiscono e si affidano un po' a certe superstizioni, quando invece bisognerebbe entrare più dentro ai testi, cercando di capire le costruzioni. Per quanto riguarda noi gruppi, a me sembra che forse in Italia ne abbiamo avuti tantissimi di gruppi, forse troppi. Adesso è vero che c'è, come dire, una crisi, si dice, delle poetiche, ma quello si dice da così tanti anni, che poi le poetiche risorgono continuamente lo stesso al di là di questi discorsi. I raggruppamenti per me in Italia ci sono ancora evidentissimi, tutto sommato. adesso i miei amici che si fanno, no? Si fregiano dell'etichetta GAM, i gammini esistono, fanno ancora gruppo tanti poeti, non è che siamo fuori dai rompimenti. Poi anzi c'è stata una rinascita anche recente di questioni legate, no? No, abbiamo diversi gruppi che ce ne sono fin troppi, ecco, adesso appunto dovremmo fare un elenco di tante cose anche sulla scena milanese eccetera eccetera, di gente che si sente ancora in bisogno, in dovere di procedere dietro formule, etichette, manifesti, insomma il realismo terminale, non volevo dirlo, ma c'è tutto un movimento, forse l'avrete sentito nominare in molti, che in questo momento si presenta come gruppo, quindi non è vero che i gruppi non ci sono. Mi spiace aver detto del banalità di questo tipo.
Esattamente.
Mi sento colpevole.
Questi libri, no, sono il risultato di Exit, direi, che è un gruppo di,
certo,
di poeti di ricerca che si trovava a Guinea a fare, appunto, mettere insieme le idee. E
si sente.
Questi sono i risultati, no? E sono comunque dei risultati interessanti, no? Che vanno approcciati. Sia appunto pensando che è singolo poeta, ma sia che c'è un contesto che ha prodotto questo tipo di lavoro, questo tipo di ricerca. Infatti sono delle analogie, traduzioni al francese, collaborazioni varie, analogie nel modo di concepire la poesia. Io comunque credo che tanto quanto i gruppi possono magari avere dei tratti identitari, datati, però d'altra parte il lavoro di gruppo qualcosa di che può essere molto proficuo, creare, portare a prese operazioni editoriali interessanti tipo questa.
Sì, allora la vera obiezione è quando ci si nasconde dietro al gruppo, ecco, questa è la cosa rispetto alla quale sono molto critico. In fondo sono debitore di una cosa che scrisse molti anni fa Berardinelli, Alfonso Berardinelli, che è un critico discusso e diventato discutibile, però diciamo quando era un pochino più giovane disse alcune cose molto interessanti e spiegò che forse la vera avanguardia importante del Novecento era quella che faceva perno sulla individualità, lo scrittore isolato, lui contrapponeva Kafka, no, ai futuristi, per dire, insomma, Kafka è la grande avanguardia del Novecento, no, l'uomo isolato. Zeland, no, fate voi i vostri esempi, cioè di queste figure che, no, rischiano individualmente, non nascondendosi dentro un gruppo. Io a volte ai miei amici riprovo questa idea, a volte, di sentirsi in dovere di avanzare sempre in gruppo, presentarsi compatti, cercare i critici che li sostengono. Ecco, io resto un po' legato a questa idea romantica, se vogliamo, di una avanguardia in quanto rischio individuale, cioè perché la poesia ti porta a rischiare, dovrebbe perlomeno portare a rischiare individualmente. Se ci sono le scorciatoie, mi piacerebbe meno.
Sì,
sì, sì, ecco, per esempio questa linea di Paolo Gionetti è quella più o meno che Zanzotto, quando lui recensisce i libri delle avanguardie nuovissimi, quindi tutto il gruppo Sanguinetti, lui dice in modo complicatissimo questa cosa, cioè, il getto però è molto bello, cioè, lui dice voi, no, sì, perché dopo 5 anni di dolore, no, lui dice voi non siete, cioè voi fate solo, siete un gruppo troppo legato ideologicamente, fate finta, non siete dei veri contagiati, no? Come per dire, io invece sono un vero contagiato, sente dentro di sé in un dramma esistenziale il problema della mutazione antropologica, della crisi del soggetto e del linguaggio, la rivoluzione degli anni 60, che è lo strutturalismo, e diciamo le scienze umane hanno portato alla poesia. E questo è il poeta solitario che si sente in qualche modo impegnato in una battaglia fuori dai gruppi a cui non può aderire, no? Perché vede questa cosa come questo. È sicuramente una posizione condivisibile. Ecco, il mio personale atteggiamento verso i gruppi oggi è chiaro che i gruppi possono funzionare, possono essere un terreno ottimo di confronto. Poi quando i gruppi pretendono che la poesia sia solo così, io non posso più seguirli, però probabilmente loro non possono fare a meno, non sarebbero insieme, se, non, cioè, se fossero più relativisti certe ricerche verrebbero scoraggiate. Quindi io so che magari alcuni poeti devono pensare che l'unica poesia è quella. Poi in sede, allora, se ne parliamo in sede critica, io non posso mai essere d'accordo, perché in sede critica io al limite posso pensare che un certo tipo di poesia oggi è meglio, no? Però io personalmente non sono un critico organico, no? A una linea piuttosto che un'altra. Io credo che ci sia spazio, no? Per delle ricerche che poi sono più o meno, possono essere più o meno interessanti, ecco, a seconda del risultato e della loro pertinenza anche con l'oggi, no?
Grazie, vorrei chiedere se ci sono altri interventi, altre domande, altrimenti insomma mi avvierei verso la conclusione. Allora, ecco, vorrei lasciarvi con delle citazioni da questo libretto di Giorgio Agamben, un grande filosofo contemporaneo, proprio per lasciarvi con un'ultima suggestione sul contemporaneo. Abbiamo visto appunto come è difficile riuscire ad orientarsi nella contemporaneità, in particolar modo per la poesia. Quindi vi lascio giusto con questa suggestione che ci dà Agamben. Contemporaneo è colui che percepisce il buio del suo tempo come qualcosa che lo riguarda e non cessa di interpellarlo, qualcosa che più di ogni luce si rivolge direttamente e singolarmente a lui. Contemporaneo è colui che riceve in pieno viso il fascio di tenebra che proviene dal suo tempo. Bene, adesso possiamo salutarci e vi do appuntamento al 7 marzo con il primo incontro con i poeti Cristiano Poletti e Fabio Pustella. Grazie.